Dunque, la questione è molto importante per due fatti. Primo, perché molte compagnie petrolifere europee sono impegnate in America Latina, in particolare in Venezuela, che è il paese che ha le maggiori riserve petrolifere al mondo. Quindi questo è senz'altro un momento in cui gli interessi europei in America Latina sono rilevanti, soprattutto perché il prezzo del petrolio è superiore ai $70. Al tempo stesso però c'è lo spettro, l'ombra di un altro vertice Europa-America Latina naufragato, perché troppe volte questi vertici non hanno portato a conclusioni interessanti.
In quali campi c'è stato questo fallimento?
In generale nei rapporti economico-commerciali l'Unione Europea non ha mai saputo siglare degli accordi che potessero consentire all'America Latina, ai paesi latinoamericani, sia quelli del Mercosur, che sono Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, adesso anche il Venezuela, sia quelli del patto andino, quindi quelli più a nord, dei rapporti di scambi che potessero compensare in alcuni momenti le difficoltà che loro hanno avuto, contingenti oppure quelle strutturali. Nel settore alimentare e nel settore delle materie prime.
Assente Fidel Castro, in prima fila invece c'è il presidente venezuelano Chavez. Qual è la strategia nei confronti dell'Unione Europea, proprio di Chavez, lui che ha annunciato il ritiro del Venezuela dalla comunità economica andina perché Colombia e Perù avevano siglato un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti?
Chavez ha una strategia mirata e l'idea è quella di rafforzare un mercato comune sudamericano, Mercosur appunto, l'altra asse politica che in questo momento può contare sull'appoggio di una vasta schiera di presidenti di orientamento di sinistra, alcuni più moderati, Lula e la Bachelet in Cile, Lula in Brasile e la Bachelet in Cile, altri più populisti, Chavez stesso, Evo Morales, evidentemente Castro. Quindi l'idea di Chavez, che in questo momento sia per ragioni energetiche che anche di leadership che ha assunto, è quello di rafforzare appunto un asse forte in America Latina, dare alcune commesse in questi importanti gasdotti che sono in via di progettazione tra il Venezuela e la Patagonia, quindi stiamo parlando di 6, 7, 8 mila chilometri di gasdotti, e quindi l'idea potrebbe essere di assegnare delle commesse interessanti a condizione poi di strappare delle corsie preferenziali per l'esportazione di altri prodotti che molti paesi latinoamericani, prodotti cerealicoli, producono e che hanno sempre faticato a esportare in Europa.
La nazionalizzazione degli idrocarburi in Bolivia ha creato dissensi in ambito regionale, soprattutto con Brasile e Argentina, ma anche in Europa, per esempio in Spagna. Quali ripercussioni ci possono essere nei due continenti?
Le condizioni precedentemente erano a evidente vantaggio delle compagnie internazionali, con l'82% dei proventi alle compagnie internazionali e il 18% dei proventi allo Stato boliviano. Evo Morales ha invertito questo rapporto, soprattutto perché il paradosso della Bolivia è che in un paese molto ricco di risorse naturali, di gas in particolare, la maggior parte dei boliviani, che peraltro non sono molti ma sono solo 8 milioni, non accede a questo tipo di risorse e quindi non ha energia elettrica in casa, né gas. Certamente questa nazionalizzazione non è piaciuta alle compagnie internazionali, che però, come dire, era un po' scontata la loro reazione, e poi in verità nessuno se ne andrà, anche perché poi non ci si deve dimenticare che in Messico l'accesso agli stranieri, alle compagnie straniere non è consentito, in Arabia Saudita neppure, in Iran neppure, in molti altri paesi la situazione politica in Medio Oriente è quella che conosciamo, molto difficile. Quindi Venezuela e Bolivia alla fin fine sono ancora paesi che consentono alle compagnie straniere di lavorare.